mi ha colpito l'immediatezza della reazione di questo cieco, il quale evidentemente aveva già sentito parlare di Gesù, perché di lui gli annunciano, secondo il versetto 37, è Gesù il Nazareno, e lui lo chiama invece, appena comincia a gridare, Gesù figlio di Davide. Da Nazaret, dice la scrittura, appunto, non c'è la tribù di Giuda è da un'altra parte, e quindi Davide è della tribù di Giuda, bisognava saperlo che questo qui era della tribù di Davide, quindi lo conosceva per sentito dire quantomeno, ma appunto la cosa più che mi ha colpito è l'immediatezza della sua reazione. Non passa un istante, non c'è un commento, non c'è nulla fra mezzo, appena impara chi è, urla. Pur essendo lontano, lui magari non se ne è accorto quanto lontano fosse. Questo dice mi pare, almeno per me, la caratteristica che dovrebbe avere il nostro bisogno di salvezza, e quindi il riconoscimento del nostro stato, che non dovrebbe esserci nulla fra mezzo, né tempo, né spazio, né alcuna altra difficoltà o impedimento, ma alla notizia che Gesù c'è, bisogna cominciare subito a urlare e a chiedere la salvezza.
Interpellata dal cieco, sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: passa Gesù il Nazareno. Così anche per la festa di oggi, dove il tema del vedere, ecco, in queste visioni, ma più in generale, ecco, la contemplazione del figlio dell'uomo, e anche nel Vangelo che sarebbe previsto dal lezionario, no? C'è Nicodemo, no, Natanaele, scusate, che viene visto da Gesù, ecco, sotto il fico, poi che vedrà i cieli aperti. Insomma, la parte di questa gente mi sembrava così collegabile a quello che anche possono essere per noi gli angeli, no? Che in una situazione di cecità, ma anche di interesse, di domanda, di richiesta, di aiuto, annunciano, ecco, che passa Gesù il Nazareno. Poi da lì deve fare il cieco, no? La sua parte, con questo grido e poi la richiesta di vedere, e fino anche alla sequela. E perché questa gente, ma appunto gli angeli, possiamo considerarli come intermediari potenti per noi, loro contemplano, come diceva la colletta, il Signore, sono vicini e ce lo indicano, ci aiutano a rivolgerci a Lui, a chiedere che ci venga a salvare.
Ponga, dopo il terzo annuncio della passione, quell'episodio di questo cieco. Il quale per me riesce a vedere al di là della sua vista corporea, a differenza degli apostoli, che non riescono a capire quello che Gesù ha detto loro della sua passione, della sua morte. E per me questo è tutto in quella frase che il cieco dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Una frase che, nonostante gli impedimenti della folla, lui grida più forte, ripete ancora: figlio di Davide, abbi pietà di me. In questa frase io ho visto in questo cieco la conoscenza delle scritture, a differenza degli apostoli che per il momento non riescono a cogliere il messaggio di Gesù. Mentre il cieco per me riesce a vedere al di là della vista fisica. E quando Gesù gli dice: la tua fede ti ha guarito, ti ha salvato, è perché quella che gli restituisce è una, la vista che restituisce lui al cieco è una vista che è quella che è fisica, insomma, mentre il cieco ha una vista superiore ed è quella che lo ha salvato.
Io vedevo nel cieco anche una persona che non perde speranza, e quindi gli capita questa occasione proprio così, gli passa questa opportunità vicino e quindi le gioca tutte, come si suol dire. E niente, quindi questa speranza appunto l'ha poi portato a risolvere il proprio problema.
Mi è sembrato importante quello che dovrebbe essere una caratteristica del racconto di Luca, questa enfasi sul fatto che Gesù passa, no? Quindi il versetto 37, anche un po' la solennità, diciamo, della risposta alla domanda che il cieco fa di che cosa stesse succedendo. Gli annunziarono: passa Gesù il Nazareno. Sono pochissime parole che piene di dense di significato, no? Questo senso della, no? del passaggio di Gesù, che trascina in qualche modo la vicenda, la povera vicenda di noi uomini, verso un destino di salvezza. È la Pasqua, insomma, il passaggio, no? Quello che viene in qualche modo.
Bello, interessante anche che Gesù, al versetto 38, sente i rimproveri, evidentemente, che stavano facendo al cieco perché tacesse, che sono simili, sono il verbo lo stesso, quelli che lui nota fatti a chi presentava i bambini. E c'è questo rapporto che mi sembra che si possa, siamo dentro lo stesso capitolo, e questo rapporto che c'è, si può essere tra i bambini piccoli, neonati, e questo cieco. E poi dopo c'è questo aspetto del fatto che, a differenza di là, nei versetti 15-17, là erano i bambini ad essere condotti da lui, e qui, davanti al cieco, è Gesù che chiede di essere condotto dal cieco. Gesù allora si fermò, ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, è Gesù che viene condotto dal cieco. E anche questa cosa qua mi sembrava bella, perché è Gesù che si fa piccolo e va incontro, va a cercare, anzi si fa accompagnare per andare a trovare questo povero, così piccolo. E poi c'è questa cosa, non so se questo può essere significativo, ma il cieco non chiede che io abbia la vista, ma che io veda nuovamente. Era caduto in una situazione di malattia, perciò aveva fatto l'esperienza della vista, e mi sembrava bello anche questo, che Gesù lo riporta a una situazione precedente, lo riporta a risperimentare questa possibilità di vedere, e lo rimette, diciamo, in qualche modo lo rimette in carreggiata. Infatti dopo ci vede di nuovo, cioè, risottolineo, però è un'opportunità completamente nuova, perché con la restituzione del dono della vista fa una vita nuova, perché comincia a seguire Gesù e a glorificare Dio. A ieri, e propriamente quando Gesù dice ai discepoli: saliamo a Gerusalemme, perché questo grido che fa figlio di Davide mi ha proprio ricordato molto quello che poi avviene e quello che diranno le folle Domenica delle Palme, insomma, prima della Passione. Quindi mi sembrava che il fatto che lui dicesse figlio di Davide fosse già una grande vista per lui, aveva colto prima di tutte queste folle che erano intorno a lui, quello che loro ancora non vedevano, insomma. Quindi mi sembrava che fosse un grande annuncio, soprattutto per quello che diceva adesso anche Irene, che lui è un cieco, è un lontano per le persone che sono lì presenti.
Pare che si possa concludere che l'incontro tra Gesù che si avvicina a Gerico e il cieco che si avvicina a lui esprima uno dei significati di tutto il capitolo 18, che mostra come la fede diventa un grido della vedova, un grido degli eletti, un grido ripetuto dal cieco, un grido urlato, un grido insistente. Quando Gesù dice la tua fede ti ha salvato, evidentemente fa riferimento alla forza insistente, incalzante di quel grido, ma anche fa riferimento alla curiosità del cieco, che anticipa la curiosità di Zaccheo, che vedremo domani. Che cos'è questo? Forse la nostra partecipazione anche ai riti della nostra pietà quotidiana, la liturgia delle ore, il rosario, la messa, qualche volta avviene in una forma, diciamo, un po' automatica, meccanica. Il cieco oggi ci invita a domandarci: che cos'è questo? Questo che facciamo, questo che viviamo, questo che celebriamo, questo che ascoltiamo, questo che vediamo come il veggente Daniele, il veggente dell'Apocalisse e gli apostoli chiamati da Gesù come Bartolomeo, non sappiamo esattamente che cosa sia questo, ma sappiamo che è il passaggio di Gesù. Gesù il Nazareno passa, questo verbo è anche tra l'altro il verbo che esprime il passaggio dell'angelo sterminatore nella notte della Pasqua per uccidere i prigionieri, i primogeniti degli egiziani e per salvare i figli di Israele, è il passaggio dei tre ospiti di Abramo al capitolo 18, un passaggio che Abramo ferma perché dice non passi oltre senza fermarti dal tuo servo, come fanno i discepoli di Emmaus, resta con noi. Ecco, la fede è anche questo, è anche il coraggio di chiedersi che cosa stiamo facendo, perché lo facciamo, che senso ha, che senso hanno i riti, per scoprire che sono un incontro rivelativo, sono un'apertura degli occhi e anche dell'udito, delle orecchie, per sperimentare la forza di una presenza che salva.